par là où vous allez.
20 minutes et après on retourne. Tu m'amènes à la maison. Si on est là 10 minutes, ouais, ça c'est eux. C'est eux qui m'attendent. Ah, okay. Allô? Allô? Il faut m'envoyer un texto, je ne vous entends pas, monsieur.
La strada non è delle migliori. Sto sobbalzando sul sedile posteriore di un taxi alla ricerca di Sichem. Sichem è una fattoria che si trova a qualche chilometro dalla periferia della capitale togolese, Lomé. Sono in viaggio da oltre 40 minuti. Alla mia sinistra ci sono solo alberi. Alla mia destra, invece, enormi scavi da cui si estrae una delle poche e preziose risorse naturali di questo piccolo paese dell'Africa occidentale, i fosfati. Ma mentre gli scavi per i fosfati sono accusati di inquinare l'ambiente, dalla parte opposta, nella foresta, si nasconde la fattoria Sichem, nata con l'obiettivo di allevare animali e coltivare piante. Tra quest'ultime c'è la ormai famosa Artemisia, un'erba considerata come l'antidoto a una delle malattie più micidiali per la popolazione africana, la malaria.
Monsieur, bonjour. Je cherche David. C'est toi, David.
Ça va?
Matteo, hein? Hein, je suis là pour faire le documentaire. On va où?
On va
faire le parking.
Dopo aver bevuto dell'ottimo succo di limone preparato localmente, rimango subito impressionato da ciò che mi racconta David, uno dei due specialisti coltivatori di Artemisia che mi accolgono una volta arrivato a Sichem. David, un uomo di media statura sulla quarantina, dalla pelle scura e gli occhi penetranti, non solo aiuta Sichem con le sue expertise sull'artemisia, ma ha lui stesso un campo in cui coltiva tale pianta da diversi anni. Ancora prima di iniziare il giro della fattoria, mi racconta di come suo figlio, morto qualche anno prima perché affetto da idrocefalo, avesse continue ricadute legate alla malaria. Per mesi David non sapeva come risolvere la situazione, fino a quando ha saputo dell'artemisia attraverso un medico belga arrivato in Togo. Provò quindi a far bere delle tisane di artemisia a suo figlio, che in poco tempo guarì e non si ammalò mai più di malaria. Secondo David, la morte di suo figlio non aveva comunque niente a che fare con l'artemisia. Sena, l'altro esperto d'artemisia, impiegato da Sichem, mi spiega la procedura della coltivazione.
Ça c'est le germoir d'artemisia?
Oui, d'artemisia à noix. Ça c'est le germoir d'artemisia à noix.
Explique-moi, comment vous avez fait?
Donc, comment on a fait? D'abord, on a pris le terreau, on a stérilisé le terreau.
Innanzitutto abbiamo preso un contenitore e lo abbiamo sterilizzato. Dopodiché lo abbiamo messo in due casse di polistirolo. Una delle casse ha dei fori, l'altra invece no. Dentro il contenitore abbiamo messo un cucchiaio di sementi che equivale a circa 2 grammi. Poi il tutto è stato mischiato con della sabbia. Dopo 5 giorni le sementi iniziano a germogliare. Lasciamo che le piantine rimangano almeno un mese in questo contenitore. Quella che ho in mano si chiama Artemisia annuae, è una specie di artemisia che viene dalla Cina. Non utilizziamo mai prodotti chimici, tutto ciò che facciamo è puramente bio. A seconda di quante piante di artemisia vogliamo produrre, una volta diventate abbastanza robuste, le spostiamo singolarmente in altri piccoli vasi che copriamo per evitare che gli insetti e i grilli vengano a mangiarsele. Le iniziamo quindi a crescere individualmente, di modo da prendersene cura al meglio, e anche perché nel contenitore di prima le piante sarebbero troppo strette e non otterremmo una buona aerazione. Anche per questi ultimi vasetti dove le piante crescono individualmente è necessario aspettare almeno un mese affinché inizino a formarsi delle foglie un po' più grandi e numerose. Quindi dall'inizio del processo bisogna attendere almeno 2 mesi per poi sradicare le piantine di artemisia e metterle finalmente nel campo, dove di solito, a seconda della quantità d'acqua che ricevono, cresceranno per altri 5 mesi prima di utilizzarle per farne delle tisane. Le sementi di sicem provengono dal Belgio e dalla Francia e anche da altri paesi africani come Senegal, Mali, Kenya e Uganda. Ma David, attraverso la realizzazione di compost fatti di rifiuti organici vegetali e animali, ha iniziato a produrre le sue sementi, molto più adatte al clima locale rispetto a quelle che provengono dall'Europa. David mi spiega quindi le origini e le proprietà dell'artemisia, che sembrano offrire una cura molto efficace contro la malaria.
Oui, il y a plusieurs types d'artemisia, mais celle que nous avons est l'artemisia annua, qui est d'origine chinoise, et l'artemisia afra, qui est d'origine africaine. L'artemisia annua.
Abbiamo diversi tipi di artemisia. Quella che coltiviamo qui è appunto l'artemisia annua, che è di origine cinese, e l'artemisia afra, che è di origine africana. L'artemisia annua contiene l'artemisinin, a base della quale si producono tutte le medicine contro la malaria che possiamo trovare nelle varie farmacie. Ma ciò che è ancora più importante per questi 2 tipi di artemisia è il fatto che contengono oltre 200 principi attivi. Di questi, almeno 24 molecole sono antimalariche. Quindi, al posto di utilizzare una sola molecola, ci serviamo di tutta la pianta, di modo da usare varie molecole che puntano verso la guarigione dalla malaria. Parliamo di un'efficacia incredibile. Entrambe le piante che abbiamo guariscono la malaria ugualmente, sebbene l'artemisia afra non contenga l'artemisinin, ma riesce comunque a guarire dalla malaria.
Bon, les deux guérissent le paludisme à la même posologie. Alors que l'artemisia afra ne contient pas l'artemisinin, mais il guérit aussi le paludisme.
To Schweitzer, this is an ideal example of the village organ, an instrument perfectly proportioned to the size of the church. He plays Bach's prelude in D major.
Teologo, filosofo, medico, scrittore, operatore umanitario, ma soprattutto grande organista. L'alsaziano Albert Schweitzer è descritto così in un documentario degli anni 50 sulla sua vita. Schweitzer, premio Nobel per la pace nel 52, era partito nel 1912 per l'Africa equatoriale francese, l'odierno Gabon, per lavorare e predicare nella missione di Lambaréné. Qui fondò uno dei centri ospedalieri più all'avanguardia nel settore della malaria. Oggi sono almeno 650.000 le vittime in tutto il mondo, in gran parte africane. Per anni diversi ricercatori, soprattutto gabonesi, tedeschi e americani, hanno provato a produrre un vaccino contro la malaria. I maggiori finanziatori coinvolti sono la casa farmaceutica GlaxoSmithKline e la fondazione Bill e Melinda Gates. Nonostante tutti gli sforzi verso un futuro senza malaria, si è acceso da qualche mese il dibattito tra l'approccio scientifico fatto di farmaci occidentali, troppo costosi per gran parte della popolazione africana, e la produzione locale, molto meno costosa, legata soprattutto all'artemisia. Ne parlo quindi con Steffen Bormann, ricercatore tedesco nel centro Schweitzer, che contatto via Skype.
I mean, you, of course, you are very, you ask a classical medically trained person. For us, there are key are pillars when you approach the therapy of a patient, and one key pillar is, for instance.
Lei sta chiedendo a una persona che è stata preparata da un punto di vista medico in maniera molto classica. Quindi per quelli come me ci sono dei principi importanti quando affronti la cura di un paziente. E uno di questi principi importanti, per esempio, è il fatto di usare una dose molto specifica che è stata testata attraverso una fitta serie di esperimenti clinici. Dalla fase 1 alla fase 2, alla fase 3 o addirittura fino alla fase 4. Dobbiamo essere in pieno controllo rispetto alla dose da somministrare. Le mie preoccupazioni nell'affrontare la malaria da un punto di vista naturale, attraverso per esempio le tisane d'artemisia, è che con le dosi non possono essere veramente puntualmente definite. Quindi per un medico questa è la problematica principale. Ne capisco anche i vantaggi nel trattare in modo naturale la malaria, ma da un punto di vista puramente scientifico queste sono le mie maggiori preoccupazioni e non sono convinto che possano essere risolte.
Bormann ha iniziato 20 anni fa a studiare la malaria. Pur non essendo contrario alle cure naturali e tradizionali, ci tiene a puntualizzare al meglio il suo punto di vista.
Ovviamente dobbiamo riconoscere il lavoro di quelle persone che vogliono curare la malaria in maniera naturale, ma è molto difficile definire le dosi. Nella medicina dobbiamo assicurare prima di tutto la salute dei nostri pazienti. Quindi è necessario evitare dosi eccessive di un qualsiasi farmaco o medicina. Non possiamo permetterci che una cura diventi tossica per il paziente. Tutti i farmaci possono diventare tossici se presi in quantità eccessive. Quindi, da una parte, abbiamo appunto il rischio di tossicità, dall'altra c'è invece la situazione opposta. In casi di una malaria molto aggressiva, per cui si potrebbe perdere la vita, dobbiamo infatti essere sicuri che il paziente abbia ricevuto abbastanza molecole per prevenire delle complicazioni della malattia che potrebbero essere fatali. Quindi, si tratta di un equilibrio molto sottile, in cui dobbiamo evitare la tossicità attraverso un'eccessiva quantità di dose e assicurare l'efficacia della terapia somministrando una dose sufficiente. Non si può dare le stesse dosi a un bambino che pesa 15 kg rispetto ad un altro che ne pesa 25. Sarebbe davvero difficile, se non impossibile, replicare tali esperimenti clinici attraverso una terapia basata su delle piante.
A Lomé ho un appuntamento con Marie-Thérèse Guigui, originaria del Burkina Faso, a capo del programma medico per UNICEF, l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'infanzia. La malaria uccide soprattutto minori, in gran parte bambini inferiori all'età di 5 anni. Mi domando, il dibattito tra farmaci occidentali e l'artemisia coltivata localmente sta forse ritardando la cura di milioni di persone? Ne sta forse evitando la prevenzione, visto che le tisane possono essere usate anche per prevenire la malaria? La dottoressa Guigui mi spiega il contesto in cui UNICEF lavora in Togo.
Il y a des interventions stratégiques que le gouvernement met en œuvre avec l'appui de ses partenaires. Dont UNICEF. Alors, la première grande intervention, c'est la lutte antivectorielle.
Ci sono degli interventi strategici che il governo togolese cerca di mettere in pratica attraverso l'aiuto dei suoi partner come l'UNICEF. Il primo grande intervento è la lotta antivettoriale. C'è tutta una serie di cose da fare. Per esempio si fanno campagne di distribuzione di massa delle zanzariere impregnate di insetticida. Le diamo soprattutto alle madri e ai bambini. Bisogna tenere conto che circa il 38% delle consultazioni mediche in Togo sono legate alla malaria. Il 27% dei bambini minori di 5 anni vengono colpiti dalla malaria e il 18% di essi muore. Per questo l'UNICEF si sta impegnando molto nel ridurre tali tassi. I bambini più a rischio sono quelli che vivono nelle zone rurali rispetto a quelli che abitano nei centri urbani. Tra le 6 regioni del Togo c'è l'area di Kara, nel nord del paese, dove abbiamo il 35% dei casi di malaria, e la regione marittima, dove si registra il 30%. Dal 2001 le autorità togolesi fanno infatti dei piani di 5 anni. Il paese vorrebbe eliminare la malaria entro il 2030. Tra gli interventi ci sono le distribuzioni di routine, cioè quando una madre o dei figli minori di 5 anni vanno a fare la loro regolare visita medica, c'è la zanzariera che li aspetta. Poi c'è la possibilità di usare uno spray insetticida che è venduto in tutti i negozi. Inoltre cerchiamo di insegnare l'igiene ambientale, il che significa tagliare l'erba vicino alla propria abitazione, eliminare tutte le zone d'acqua stagnante che possono attirare le zanzare e quindi fare in modo che il focolare domestico sia sano.
L'igiene environnementale, c'est-à-dire désherber autour de la maison et éliminer toutes les flaques d'eau qui traînent, qui peuvent attirer les moustiques et faire en sorte que le milieu de vie soit sain.
Chiedo alla dottoressa Ghighi quali sono le grandi sfide che la popolazione togolese e l'UNICEF non sono ancora in grado di affrontare a pieno.
Oui, le défi du programme du paludisme. Le défi, c'est il faut renforcer la prévention du paludisme.
Le sfide legate ai nostri programmi per sconfiggere la malaria. Innanzitutto dobbiamo rafforzare la fase di prevenzione. Questa prevenzione ha un costo. Per esempio, anche se distribuiamo gratuitamente le zanzariere, in qualche modo bisogna pagarle. Quindi sono necessari i fondi per continuare con questa strategia. Poi bisogna migliorare la prevenzione della malaria, soprattutto rispetto alle donne incinta. Se riuscissimo ad avere una buona percentuale di donne in gravidanza che fanno regolari visite nei centri di salute che sosteniamo, avremo la possibilità di mantenere una buona copertura legata a queste donne. Poi c'è un problema di resistenza delle zanzare agli insetticidi come ai farmaci. Usando spesso gli insetticidi, notiamo infatti che le zanzare cominciano ad abituarsi, ad adattarsi. E poi c'è da migliorare il sistema delle cure mediche attraverso una buona supervisione e delle formazioni del personale medico. Bisogna quindi imparare a rispettare le direttive nazionali sanitarie in tutti i settori, pubblico, privato o comunitario.
C'è per cela qu'il faut rispettare le direttive nazionali di diagnostic e di prise in charge dans tous les secteurs, le secteur public, privé et même au niveau communautaire.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, è spesso accusata di proteggere gli interessi delle case farmaceutiche. Incontro quindi il dottor Koku Davi, consigliere dell'OMS in Togo per la prevenzione e la lotta contro le malattie.
L'OMS travaille sur des évidences scientifiques. Et vous savez que tout médicament, quelle que soit sa nature, a forcément des effets secondaires. Et l'OMS, les États lui ont confié.
Il lavoro dell'OMS si basa su delle prove scientifiche. E voi sapete che tutti i farmaci, indipendentemente dalla loro natura, hanno per forza degli effetti secondari. Gli stati locali affidano all'OMS la funzione di chiarire. Quindi le nostre raccomandazioni sono seguite a livello internazionale. E affinché si possano fare delle raccomandazioni, è necessario per noi controllare tutti gli aspetti di una determinata questione. Per esempio, l'aspetto del farmaco. Perché la tisana di Artemisia viene usata come medicina? Quindi dobbiamo capire la sua efficacia e controllare gli effetti negativi che potrebbe avere sulla salute della gente. E per il momento non abbiamo abbastanza prove scientifiche per permetterci di fare raccomandazioni su questa tisana. Sapete che l'OMS come altre organizzazioni hanno già espresso le loro opinioni al riguardo? Ci tengo a dire che comunque noi promuoviamo la medicina tradizionale. Quindi non siamo contro l'Artemisia per principio, ma come ho detto, prima di fare qualsiasi raccomandazione è importante essere sicuri che il farmaco sia efficace a una certa dose e che non provochi effetti secondari sulla popolazione locale.
Fa la promozione della medicina tradizionale. N'est pas contre, mais comme je l'ai dit tantôt, il est important d'être sûr que le médicament il est efficace à telle dose va suffire. Che ça ne donne pas d'autres effets secondaires nuisibles à la santé de la population.
Il dottor Davi dice che in Togo ci sono stati molti successi rispetto alla lotta contro la malaria. Grazie alle misure legate soprattutto alla prevenzione, il tasso dei decessi è diminuito del 40% negli ultimi 10 anni. La gente però continua ad ammalarsi di malaria e a morire. Per questo la fattoria SICEM continua a coltivare Artemisia. Chiedo quindi al dottore la sua opinione al riguardo.
Je pense que c'est le rôle de l'État, notamment du ministère de la Santé, de pouvoir coordonner tout ceci au niveau national. Donc,
penso che sia il ruolo dello Stato e del Ministero della Salute coordinare tale attività a livello nazionale. Poi ci sono dipartimenti legati alla farmacologia e al mondo universitario. Quindi tutti questi attori dovrebbero riunirsi per aumentare la conoscenza sull'Artemisia e poi proporre alla popolazione dei prodotti che non saranno nocivi alla salute. Ma è innanzitutto lo Stato che deve lanciare tale attività. Il ruolo dell'OMS è quello di accompagnare questo processo e dare un appoggio tecnico al Ministero della Salute ogni volta che ci viene richiesto. È comunque ora che la gente si è svegliata da questo punto di vista. Conosciamo l'Artemisia da tempo e anche l'artemisinin è conosciuta per la sua efficacia, tanto che rientra tra i principi attivi di molti farmaci venduti oggi. Ma l'OMS non usa più la monoterapia, non vuole utilizzare una sola molecola per trattare la malaria, a causa degli effetti legati alle resistenze che abbiamo riscontrato in passato. Quindi conosciamo tale soggetto da tempo, ma è solo oggi che si discute delle tisane attraverso cui curarsi contro la malaria. Ed è proprio riguardo a questa maniera di curarsi che necessitiamo di molte più prove scientifiche prima di dare delle raccomandazioni. Per una questione d'etica professionale non rientriamo nel dibattito tra le case farmaceutiche e i produttori locali d'Artemisia. L'OMS è un organismo che si basa su fatti scientifici e abbiamo un codice deontologico che rispettiamo perché il nostro primo obiettivo è veramente salvaguardare la salute delle popolazioni.
E nous avons tout un code déontologique que nous respectons à la matière parce que notre premier souci c'est vraiment la sauvegarder la santé de la population.
Salvaguardare la salute della popolazione. Nobile. Un'impresa però impossibile se organizzazioni come l'OMS non potessero usufruire di fondi di certi organismi che hanno ovviamente i loro interessi. Gavi, il partenariato pubblico-privato per l'alleanza contro i vaccini, istituito dalla Fondazione Bill e Melinda Gates, ha iniettato il primo vaccino contro la malaria lo scorso aprile. L'OMS, in gran parte finanziato da Bill Gates, non ha perso tempo ad annunciare la campagna di vaccinazione dell'RTSS, il nome del vaccino, in Malawi, Kenya e Ghana. Una volta finito tale processo, se avrà avuto successo, il mercato dei vaccini dovrà determinare prezzi e dinamiche commerciali. Dall'altra parte della barricata ci sono invece militanti dell'Artemisia. Sfidano il mercato dei farmaci occidentali e provano a curarsi localmente attraverso l'esperienza. Il contesto in cui operano è però complicato. In paesi come la Francia è infatti vietato vendere Artemisia persino nelle erboristerie. Eppure la fattoria SICEM è in parte finanziata da fondi del governo francese. Nella struttura ci sono volontari francesi che vengono a vivere e a coltivare tra i campi e alcuni mesi fa l'ambasciatore francese in Togo ha fatto visita agli impiegati di SICEM per dimostrargli il suo sostegno. Quest'anno la fattoria, oltre a compiere 30 anni, prevede una grande raccolta di Artemisia. David e Senà mi mostrano tisane e liquori prodotti con tale pianta.
Ça c'est les capsules d'Artemisia, les gélules d'Artemisia.
Mais c'est ça que tu as donné à ton enfant?
Oui, c'est ça. C'est plus gros que ça, la taille.
Queste sono delle capsule, delle pillole di Artemisia, mi spiega David. Sono quelle che ho dato a mio figlio defunto. Aveva 2 anni quando ho iniziato a curarlo con l'Artemisia. A 9 anni è però morto a causa di un'infezione provocata dall'idrocefalo. Ma ho altri 2 figli e posso dire che sono bambini artemisiaci. Ogni mattina vogliono la loro dose per prevenire la malaria e bevono la loro tisana.
E ce sont des enfants artemisiaci. Quand vous les voyez, et chaque matin ils réclament leur dose de prévention et ils boivent, ils aiment la poudre, ils prennent ça comme ça.
Je suis malinqué, ils t'ont dit que tu es embêté. Mon papa était un djoula, mais nous là, nous sommes ivoiriens. Nous sommes des malinqués, nous sommes des agents.